Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 23 gennaio 2023. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli,
Presente.
Arletti, deve arrivare, Lasagni,
Idem.
Sereni, ok, Rubiani.
Presente.
Vandelli ha comunicato che non potrà essere presente, Costa ha comunicato che non sarà presente, Lugli ancora assente. Ok.
Allora, chiediamo ai capigruppo, ce ne sono due su quattro, però insomma, se siete d'accordo, di invertire. Noi facciamo sempre l'ordine del giorno in base all'arrivo delle delibere, però è arrivata quindi dopo quella dei tributi, diciamo, e proporrei di invertire, perché quella dei tributi ci, supponiamo che sia molto più breve rispetto alla presentazione del PUG, e quindi facciamo prima la delibera, va bene. Quindi partiamo. Vabbè, prima ci sono i verbali come al solito, quindi punto numero uno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che ricordo è stata quella del 20 dicembre. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voto unanime. Istituzione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione relativa al regolamento, voto favorevole 8, un contrario. Scusate un attimo, Rubiani, un astenuto Lugli. Ratifica della delibera della Giunta Comunale numero 134 del 5/12/2022, voto favorevole 8, due astenuti Rubiani Lugli. Modifica e integrazione allo Statuto delle Società in controllo pubblico congiunto AIMAG, approvazione, voto favorevole 9, un astenuto Lugli. Revisione annuale delle società partecipate ai sensi del decreto legislativo 275 del 2016, voto favorevole 9, un astenuto Lugli. Aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2022-24, voto favorevole 8, due astenuti Rubiani Lugli. Convenzione regolante la definizione della titolarità della gestione e manutenzione delle opere d'arte, sovrappasso esistente e barriere di sicurezza collocate in attraversamento d'autostrada 1, approvazione schema di convenzione, voto favorevole unanime.
Qualcuno ha delle osservazioni? No, quindi mettiamo i voti. Chi è a favore? Unanimità. Allora, passiamo a quello che è alla delibera che è indicata come al punto 3, l'approvazione del diniego dello stralcio parziale articolo 1, commi 227 e 229 della legge numero 197 del 2022. Ci sono qui con noi il dottor Bertolani, che è il nostro responsabile finanziario, e il dottor Paderni, che è il responsabile del servizio dei tributi di tutta l'Unione Terre d'Argine. Do la parola per la presentazione alla vice sindaca assessore al bilancio.
Grazie Sindaca. Allora, il Governo con la legge di bilancio 2023, approvata appunto a fine anno, a fine 2022, ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre da un lato il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e dall'altro il magazzino dei carichi, cioè dei debiti, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'agenzia ex Equitalia, che adesso appunto si chiama ADER. Buonasera. Lo ha fatto mediante lo stralcio, cioè la cancellazione dei carichi fino a 1.000 euro, inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di una definizione agevolata di tutti i carichi, quindi tutti i debiti affidati all'agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 30 giugno 2022. Una sanatoria di crediti che non riguarda solamente quelli statali, ma si allarga parzialmente, per quanto riguarda interessi e sanzioni, anche ai tributi locali e alle multe per violazione del codice della strada. Quindi il governo è intervenuto su competenze e tasse che sono in gestione e nel bilancio degli enti locali. È condivisibile l'obiettivo di ridurre il contenzioso senza speranza di recupero, e alleggerire la posizione di contribuenti che sono oggettivamente in difficoltà per l'attuale congiuntura economica, ma è discutibile che questo avvenga rottamando crediti degli enti locali. Era stato fatto un'altra volta in passato, nel 2016, ma giustificato solo dal passaggio da Equitalia ad ADER. Allora, per Campogalliano l'ammontare, la somma complessiva sarebbe di 22.291 euro, di cui 8.830 stralciabili. Allora, siccome però il comma 229 della medesima legge riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione della cancellazione parziale dei debiti con un provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, noi proponiamo proprio questa sera di non aderire a questa sanatoria. Secondo noi non è il messaggio giusto da far passare in termini di equità nei confronti di chi ha sempre pagato nei tempi e nei modi previsti, trattandosi di tributi. E ricordiamo che di fronte a situazioni di difficoltà c'è sempre la possibilità di rateizzare il debito. È una questione di equità e di rispetto, perché stralciare queste somme significa mettere sullo stesso piano coloro che adempiono ai propri doveri pagando integralmente e puntualmente imposte, tasse, tariffe e multe, con chi invece ha preferito fregarsene per anni. Quindi la politica della nostra amministrazione è quella di disincentivare l'infedeltà fiscale. Oltre a questo c'è una motivazione più tecnica, descritta molto bene nella delibera. Infatti, in caso di non adesione allo stralcio da parte dell'ente locale, non essendo previsto uno specifico divieto, le cartelle potranno comunque essere oggetto di rottamazione da parte dei contribuenti, che avranno praticamente il medesimo sconto previa una domanda sul sito dell'ADER. Anzi, in questo caso, quindi in caso di applicazione della rottamazione, appunto chiamata rottamazione quater, ai contribuenti spetta la possibilità di dilazionare l'ammontare che rimane dopo lo sconto con un piano di rate quinquennale, con una partenza molto lenta e interessi agevolati nella misura del 2%. Quindi questo appunto è quanto si evince incrociando le due disposizioni, lo stralcio e la rottamazione quater. Quindi i debiti che per i contribuenti non sono stralciabili diventano rottamabili. Quindi in termini pratici gli sconti e il perimetro delle sanatorie vanno proprio a coincidere, ma nel caso della rottamazione almeno il contribuente deve fare domanda. I debiti sono i medesimi per i nostri contribuenti, perché benché il periodo della rottamazione sia più ampio, noi dal 2016 abbiamo affidato al concessionario esterno ICA la riscossione, mentre la manovra, ricordiamo, che riguarda solo l'agenzia ADER. Inoltre la rottamazione ha anche in più che prevede l'elisione dell'aggio, che è una componente che non è citata nello stralcio parziale che sarebbe proposta agli enti locali. In più, con la rottamazione si può avere la possibilità di un piano di dilazione a 18 rate, delle prime due, ciascuna del 10% dovuto nel 2023, e le restanti di pari importi in 4 scadenze annuali, quindi trimestrali, a partire dal 2024. Inoltre, con la rottamazione la cartella viene annullata, cosa che non viene con lo stralcio parziale. Quindi, anche e soprattutto per questo motivo, noi proponiamo al Consiglio la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi del nostro ente.
Allora, passiamo la parola direttamente ai consiglieri. Ovviamente è stata fatta anche una commissione su questo tema, e quindi per le domande o direttamente anche le osservazioni. A chi la parola? Consigliere Rubiani.
Sì, un paio di osservazioni. Credo che siano necessarie, perché la presentazione del vice sindaco nascondeva qualche particolarità del recente passato. Noi condividiamo l'impostazione che chi non ha pagato deve pagare, e quindi siamo d'accordo sul diniego proposto da questa delibera, e anche perché effettivamente è evidente, se uno fa una lettura un po' tranquilla dei vari commi della legge di bilancio, che questa cosa era nata per cancellare debiti che il cittadino ha nei confronti dello Stato, delle amministrazioni principali, e poi per qualche motivo c'è stato infilato questo accidente, ma sbagliando clamorosamente il metodo, la materia e il risultato pure. Quindi questo è evidente e su questo siamo d'accordo. Vorremmo però che quest'idea non accettiamo la discussione politica, perché 2 anni fa e 7 anni fa c'erano nel governo altre persone e la storia era la stessa. Noi eravamo contrari anche allora e vorremmo che ci fosse coerenza. Se riteniamo che sia giusto pagare come noi riteniamo che sia, quando si deve, che valga sempre e non a seconda del colore di chi lo decide. Grazie.
Altri? Consigliera Bozzoli.
Buonasera a tutti. Molto brevemente, l'adozione della delibera di diniego consente, anche se il primo impatto non sembrerebbe così, vantaggi da più punti di vista. Questo perché, oltre alla motivazione di equità e giustizia che ha espresso prima l'assessore, con cui siamo d'accordo, avrebbe dei vantaggi anche dal punto di vista del debitore, perché le riduzioni del pagamento sarebbero le stesse, e avrebbe dei vantaggi anche poiché consentirebbe la chiusura della posizione aperta, consentendo l'annullamento delle cartelle di pagamento e dunque lo svuotamento dei magazzini e dei crediti non riscossi, cosa importante che invece lo stralcio parziale non consentirebbe. Oltre ad essere un vantaggio per il cittadino che si trova in quella situazione, sarebbe comunque un vantaggio anche dal punto di vista del creditore. Approfittiamo come gruppo di questo intervento per invitare l'amministrazione a promuovere e pubblicizzare la possibilità che hanno i cittadini che si trovano in questa situazione di percorrere questa alternativa, poiché con la definizione agevolata abbiamo anche la possibilità di aiutare questi cittadini a regolarizzare le proprie posizioni fiscali, senza però assecondare un condono fiscale come se nulla fosse. Anticipo chiudendo, anche se l'intenzione è già chiara, che il nostro gruppo voterà a favore. Grazie.
Altri? Nessuno? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, per rispondere a Lubiani, è vero quello che dice, che ci sono state delle altre, per rispondere, solo per dire un commento, insomma, è vero che in passato il discorso della rottamazione delle cartelle ha riguardato scelte anche di altre parti politiche a livello nazionale, le condizioni erano diverse in parte, non erano come adesso. Avete sentito bene quello che è sempre molto difficile, soprattutto nei periodi di crisi, andare attorno a questo tema, perché sappiamo bene che fra chi non paga ci sono diverse situazioni. C'è, nei momenti di crisi anche, chi non paga perché non ce la fa, c'è chi non paga per mestiere, quelli che in Italia vengono chiamati furbetti, che non è un termine esatto perché non è questione di furbizia ma è questione di illegalità. C'è chi si dimentica, eccetera, eccetera. In questa legge è contenuta la cosa positiva che c'è, bisogna anche dirlo, l'ha detto anche l'assessore prima, è contenuto comunque una risposta che prevede l'aiuto a chi ha delle difficoltà, però pagando sempre. Quindi è stato per questo anche che si è potuto anche più tranquillamente scegliere di non fare invece proprio la parte della rottamazione to cure di tutto quello che si poteva fare, quindi magari anche da parte della popolazione, senza rendersene conto di chi doveva pagare ma non ha pagato. Ecco, quindi questa parte invece ci è sembrata positiva e quindi anche per questo abbiamo rinunciato all'altra. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Quindi chi è a favore della delibera di approvazione del diniego di stralcio parziale così come è stato presentato? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Ok, bene, grazie, perché c'è il 31 gennaio come limite, quindi grazie ai tecnici che liberiamo. Allora, passiamo all'altro punto, che è la comunicazione della proposta di PUG, Piano Urbanistico Generale, assunta ai sensi dell'articolo 45,2 della legge regionale, quella dell'urbanistica, numero 24 del 2017. Ci sono qua con noi l'architetto Moreno Veronese, che è il responsabile dell'ufficio di piano per tutta l'Unione, l'architetto Daniela De Angelis e la geometra Katia Ballini dell'ufficio tecnico di Campo Gagliano, che sono i responsabili a livello comunale del piano urbanistico, ovviamente. Allora, abbiamo già fatto una presentazione importante, sia, dopo poi si capirà perché, lo dico soprattutto per i cittadini, sia a livello di Unione, sia anche però in commissione, sia nella commissione anche comunale. Questo punto non è da votare in consiglio comunale, quindi è soltanto una presentazione che vogliamo, ma anche che siamo tenuti a fare, secondo quanto ci indica la legge regionale. Allora, ci teniamo anche come amministrazione a sottolineare alcune cose, quindi ci sarà un mio breve intervento che non è onnicomprensivo di tutti gli aspetti, però insomma mi premeva sottolineare un po' anche a spot alcuni aspetti. Intanto, senza fare tutta la storia, però siamo a questo punto perché, come è citata anche nel titolo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si parte dalla volontà della nuova legge regionale dell'urbanistica dell'Emilia Romagna, che è entrata in vigore in gennaio del 2018 e che dava dei tempi, che poi sono anche stati un pochino, c'è stato il Covid in mezzo, quindi si è ritardato un po' tutto, che dava dei tempi per arrivare alla costruzione e all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, appunto chiamato il PUG. Noi abbiamo fatto, poi spiegherò anche perché, la scelta, noi come quattro comuni dell'Unione, di farlo intercomunale. Abbiamo quindi già da alcuni anni cominciato a lavorare, perché si è costituito l'ufficio di piano che è delineato come deve essere dalla legge regionale. Abbiamo dato l'incarico al gruppo esterno di progettisti, che quindi lavorano per tutti e quattro i comuni, quindi per l'Unione. E la preparazione dei materiali quindi si è avviata già tempo fa, ma ha raggiunto il suo apice, diciamo, negli ultimi mesi, e abbiamo anche iniziato un lavoro con la popolazione, quindi sia di condivisione con i portatori di interesse, ma anche, se vi ricordate, non ricordo bene la data, ma abbiamo fatto l'anno scorso un momento di ascolto generale della popolazione tramite un sondaggio, dove, se vi ricordate, se ve l'avevamo detto, i campogaglianesi hanno partecipato anche in modo numeroso e massiccio. Perché intercomunale? La regione dava tre possibilità: di farlo singolo come comune, di farlo appunto, ormai tutti i comuni, quasi tutti i comuni dell'Emilia Romagna fanno parte di unioni, di farlo intercomunale oppure di farlo addirittura unico. Abbiamo optato per la scelta di mezzo per alcuni motivi che ci paiono importanti. Uno è quello anche di dare regole uniformi alla popolazione, che ovviamente sempre lo chiedono quando comincia a nascere l'identità di appartenere anche a un'area più vasta, così come era già ad esempio anche un po' per la provincia. Chiedono uniformità, e è evidente che i portatori di interesse, che siano cittadini, che siano operatori economici, lo chiedono sempre a loro vantaggio. Quindi cosa succede? Perché Carpi dice di sì e voi dite di no? Oppure perché Soliera dice, ecco, in questo modo qua, no? Quindi è chiaro che non è stato un innalzamento dell'asticella per dire si prende sempre la scelta sempre a vantaggio della popolazione, ma ci si è ragionato. Capite bene anche voi, pensate ad esempio, è il tema più comprensibile, a livello rurale, quando davvero arrivi a un certo punto del tuo territorio dove c'è la strada, il canale, il fosso che fa da confine, ed è difficile spiegare ai cittadini perché da una parte c'è una regola e perché dall'altra parte ce n'è un'altra. Però al di là del discorso di uniformare le regole, c'è stata proprio anche la volontà politica che va al di là, evidentemente, visto che non siamo di uniformità politica, non più da diversi anni, quindi che va al di là anche dell'appartenenza a diversi partiti, ma c'è stata proprio la volontà, come già facciamo in tanti settori, di lavorare insieme, perché molte tematiche sono le stesse. Poi è ovvio che ci sono le specificità, che in alcuni casi poi ovviamente quando c'è valore e c'è una motivazione importante si possono ottenere, però le tematiche sono le stesse, ma anche per ampliare e moltiplicare lo sguardo, per metterci tutti insieme, per uscire dal proprio orticello e valutarci e valutare il nostro territorio anche con più occhi. Operazione ovviamente che richiede tempo e anche più fatica, ma l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo sia a livello politico ma anche tecnico, perché i nostri tecnici si trovano puntualmente insieme dei quattro comuni, insieme ai responsabili dell'ufficio di piano, per ragionare su quelle che sono anche poi le parti più tecniche, no? Ad esempio penso su tutto quello che riguarda la trasformabilità. E ne approfitto anche quindi, perché ogni tanto ci dimentichiamo di farlo, per ringraziare tutti i tecnici che si sono messi di buona volontà e di buona lena a fare questo lavoro e che ci hanno ribadito anche poco tempo fa: sì, è faticoso confrontarci, però tutti ci ascoltiamo, tutti impariamo dagli altri, non c'è nessuno che solo insegna e non deve imparare. E lo dico da sindaco di un comune più piccolo: anche Carpi ascolta gli altri e anche il comune più piccolo può avere delle cose in cui magari ha avuto occasione di impegnarsi, di lavorare di più nel passato, e quindi può, fra virgolette, aiutare o insegnare gli altri. Allora, per quanto riguarda il contenuto, alcune cose da sottolineare. In generale, il nuovo strumento urbanistico, il PUG, richiede un cambio di mentalità. Ne parlavamo anche in commissione. Intanto la regione ci dice stop alla mentalità espansionistica. Bisogna puntare sulla riqualificazione. Quindi ovviamente per il discorso di quello che sta succedendo anche a livello ambientale, globale, mondiale, non solo a Campogalliano, in Unione ovviamente, ma l'attenzione a non andare a cementificare il suolo più dello stretto necessario. Quindi voi sapete già tutti il famoso 3% che si potrà, che è la percentuale della possibilità di ampliamento del 3% del costruito per alcuni decenni, poi dopo la regione dice, poi chi vivrà vedrà, si arriverà allo zero assoluto di espansione. Ci sono alcune eccezioni che sono quelle che riguardano l'interesse pubblico, il lavoro e le politiche abitative e sociali. Tornano, e questo è un dato che è contenuto nella nostra proposta di piano, rispetto agli strumenti urbanistici vigenti dei quattro comuni, che sono anche, eravamo in punti diversi, avevamo strumenti diversi, tornano agricole le aree, una parte di aree edificabili previste dai ancora vigenti strumenti urbanistici, quindi a livello di Unione sono stati cancellati 170 ettari, per chi non ha, abbiamo messo l'idea, per chi non ha la mentalità da tecnico, sugli ettari equivalgono a 243 campi da calcio. Un altro cambio è quello che appunto quindi non si parla più di aree edificabili, quindi il nuovo strumento non indica le aree edificabili così come faceva il PSC e gli altri strumenti urbanistici, ma si basa, diciamo, uno dei concetti cardine è quello degli accordi operativi. Quindi non si va con questo strumento a definire subito e chiaramente, con dei colori diversi, dove si potrà costruire quel poco che si costruirà e si potrà costruire nelle aree agricole. Quello che più cambia è il fatto che tutti, quindi non solo gli amministratori che devono ovviamente tutelare l'interesse della comunità, pubblico, ma tutti sono obbligati a pensare all'impatto ambientale e anche sociale che la proposta di intervento di espansione o di riqualificazione avrà sul resto del territorio. Per la riqualificazione si parla della riduzione di impatto edilizio, il cosiddetto RIE. Allora, intendiamoci, non è che non ci fosse questa attenzione al territorio negli strumenti urbanistici precedenti, cioè non è che non ci fosse niente, ma adesso è scritto molto più chiaramente. La griglia di valutazione, quella attraverso la quale gli amministratori futuri dovranno passare i progetti, le proposte di progetto che saranno portate dagli attori esterni, dai soggetti esterni, credo che si possa considerare un vero e proprio setaccio, un po' come quello dei cercatori d'oro, cioè fa passare quello che non è importante perché non rispetta i valori di questa griglia. Rimangono quei progetti, quegli accordi che invece sono importanti dal punto di vista della comunità e che rispettano l'ambiente, e cioè quindi la sostenibilità ambientale e le necessità sociali. Per quanto riguarda i contenuti, sapete che nel nuovo strumento urbanistico si parla di strategia. Abbiamo indicato formalmente i quattro sindaci che compongono la Giunta dell'Unione, ovviamente confrontandoci con le nostre amministrazioni, e abbiamo individuato 5 assi strategici con 14 obiettivi generali, 44 obiettivi specifici e 142 azioni. Di questi, ovviamente, che riguardano tutti i nostri comuni, ci sono declinate anche tutte le parti che riguardano Campogalliano. Questi cinque assi strategici sono la sfida della sostenibilità, di cui parlavo già prima, quindi un governo del territorio che è responsabile per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Il territorio come sistema. Questo, guardate, lo dico anche da sindaco e assessore, perché non ho delegato altri. Ho visto in questi anni, in questi 8 anni e mezzo, quanto sia importante parlare di sistema e quanto sia difficile, in generale, farlo capire ai soggetti esterni. Perché, è normale forse anche che sia così, quando sei davanti a una proposta, una richiesta di un soggetto, è chiaro, evidente, comprensibile e umano che il soggetto ha la sua esigenza. La difficoltà è far capire che la sua esigenza deve combaciare, deve anche comunque tenere conto di quello che è il sistema, ok? Ma un sistema anche visto proprio come relazioni, necessità umane, quindi per tutti i nostri cittadini, in tutto il loro stile di vita, quindi la famiglia, chi si muove, i bambini, gli anziani, il tema del sociale, il tema della cultura, eccetera, eccetera. Appunto, poi declinando quello che stavo dicendo, la salute e la socialità, quindi un piano urbanistico che è tecnico, ma che va a dire direttamente quanto è importante il benessere dei cittadini, quindi gli spazi e i servizi per una comunità inclusiva che si occupa di tutti e che ha uno sguardo principale, ovviamente, attento sulle fragilità. L'attrattività e l'innovazione, quindi il sistema economico territoriale che va possibilmente governato, quindi anche aiutare tutti quelli che sono gli operatori economici a fare questo passaggio che non è difficile, che non è facile, di transizione, di attenzione anche proprio al discorso anche ambientale. E poi l'identità e l'appartenenza, quindi tutte quelle strategie che possono servire per aiutare i cittadini a sentirsi parte di un territorio, di una comunità e a imparare o a reimparare il patrimonio culturale e anche paesaggistico. Queste sono, non la tengo tanto più lunga, però sono i cinque assi. Le strategie locali, quindi una parte dei documenti che compongono il piano, che compongono il PUG, ci sono le strategie locali che sono le stesse come titoli per tutta l'Unione, ma che poi vengono declinate a livello di singolo territorio, anche non solo di singolo territorio slegato dagli altri, ma ovviamente anche insieme. Quindi ci sono delle strategie che abbiamo raccontato e non sto a riraccontare, di attenzione a livello di tutto territoriale. Pensate ad esempio ai servizi di secondo livello che a Campogalliano non abbiamo perché siamo piccoli, penso agli ospedali, penso ai luoghi di intrattenimento di secondo livello, il cinema, teatri, eccetera. Ma poi ci sono anche, e poi c'è tutto il discorso della viabilità, quindi una particolare attenzione, questo ci tengo a dirlo, abbiamo avuto come Unione a guardare gli assi di viabilità, sia quelli per i veicoli a motore, sia quelli per la viabilità sostenibile sostenibile. Per quanto riguarda Campogalliano, la parte delle tavole poi di assetto, delle strategie locali, che sono poi la valorizzazione della città storica e anche altre, insomma, sono state declinate in 4 luoghi, diciamo, in 4 ambienti del nostro territorio di Campogalliano, che sono: uno, il centro del capoluogo, i laghi e le due frazioni. Queste sono le tavole che si possono trovare divise per il nostro territorio. Per queste aree sono state indicate, sono state divise, diciamo, in base al tipo di tessuto che c'è, e poi sono state indicate aree da riqualificare, aree da rigenerare, eccetera. Quello che mi interessa dire, dopo poi le vedremo anche un po' più in dettaglio, Quello che mi interessa dire è che un elemento positivo, credo, di questo, del lavoro fatto del PUG, è che c'è stato molta attenzione alla lettura di quello che è il territorio che c'è già adesso, quindi non si è operati soltanto a livello teorico, ma andando a vedere bene quello che si è sviluppato negli anni, quello che c'è adesso, che è frutto o delle scelte degli amministratori dei decenni passati, perché quindi ovviamente abbiamo uno sviluppo che parte da lontano, ma anche a volte delle realtà che esistono adesso ma che si sono create anche un po' dal basso, ok? E quindi anche proprio i portatori di interesse esterni, gli operatori economici, i cittadini hanno chiesto, e poi quindi si sono, e noi anche a fronte di queste scelte, di queste volontà, ci troviamo con il territorio che abbiamo adesso. Ad esempio, una novità, un elemento innovativo, insomma, è quello di avere riconosciuto nel centro di Campogalliano un asse culturale che va dal museo, attraversa via Garibaldi, passa per via Gramsci, quindi dietro a Piazza Castello, comprendendo Piazza Castello, e arriva fino alla scuola, alle scuole. Sono elementi che a volte, vivendo nella quotidianità, non teniamo in considerazione, li diamo un po' per scontati. Pensate ad esempio quanto sono fortunati, ma non si tratta di fortuna casuale, i nostri bambini e ragazzi, poi è chiaro, siamo un comune piccolo, non è che ci siano delle cose lontane, però quanto siamo fortunati ad avere le vicinanze fra ad esempio la scuola elementare e la scuola media, la biblioteca che è lì vicino, quanto il fatto che ci sia già una viabilità adeguata per arrivare in centro, per arrivare al museo, che pure è un polo culturale utilizzato dalle nostre scuole, oppure la definizione di quello che si è creato anche qui in 40 anni, in realtà quasi, che è tutta quella del polo sportivo e di quanto sia importante per tutta la nostra cittadinanza, non solo per i ragazzi, avere tutte le strutture sportive in un'area piuttosto che dover andare dover governare degli impianti che sono sparpagliati per tutto il territorio. Quindi è stato anche proprio riconosciuto quello che c'è. Sono state riconosciute le criticità, si parla di viabilità. Fra le criticità, ad esempio, c'è quella, ovviamente Campogalliano le viabilità per tutti i comuni è importante, noi siamo attraversati da tanti sistemi di viabilità, anche sovracomunali e regionali, eccetera, quindi per Campogalliano è un aspetto positivo perché ci ha portato ricchezza, ma è un aspetto da tenere molto controllato. E poi abbiamo il discorso della volontà di valorizzare il centro storico, cosa che Campogalliano in generale è sempre stata fatta, perché non abbiamo mai creato a parte il Conforame, perché c'era la zona doganale, poi non è una cattedrale nel deserto, non abbiamo mai creato dei centri commerciali esterni al centro, e dobbiamo pensare anche al nostro centro, perché se vogliamo che Campogalliano rimanga viva e sia attrattiva per i nostri cittadini, ma anche magari per qualcuno all'esterno, dobbiamo però il centro svilupparlo, perché non possiamo stare chiusi sempre nello stesso diametro di 100 metri. Quindi è stata riconosciuta la criticità, ma anche l'opportunità di Via di Vittorio, quindi il nostro PUG va anche a dire quelli che sono gli elementi critici e a prospettare anche in generale soluzioni. Per quanto riguarda le frazioni, c'è anche lì il riconoscimento di ciò che già c'è, quindi si propone il potenziamento di quei piccoli centri di servizio che ci sono, l'attenzione alla mobilità sostenibile, e si conferma allo stesso tempo l'intenzione a non fare e a non pensare delle grandi espansioni in frazione. A Campogalliano io personalmente ritengo che sia una fortuna, abbiamo due frazioni che sono molto vicine al centro, quindi pensate, lavorando in unione, Novi è il contrario, ha due poli che sono praticamente 5.000 abitanti con 10 km in mezzo, quindi di fatto due comuni, e sappiamo bene quanto per loro sia difficile governare questa situazione e anche a volte molto dispendioso. Noi abbiamo due frazioni molto piccole, molto vicine al capoluogo, e quindi si conferma l'intenzione a non pensare grandi espansioni, al di là che non ci sono le grandi espansioni, ma insomma in frazione. Due cose sull'iter, In Giunta dell'Unione il 21 dicembre scorso abbiamo approvato l'assunzione, quindi la legge regionale prevede tre fasi che sono l'assunzione, l'adozione e infine l'approvazione. Abbiamo deciso, si poteva per la legge regionale approvare, fare l'assunzione non passando in consiglio ma in giunta, perché in questo modo non scatta la salvaguardia dal punto di vista tecnico, significa che rimangono, cioè, non si parte già con l'adozione con le regole che prevede il PUG, e l'abbiamo fatto perché vogliamo continuare e dare più valore possibile al momento delle osservazioni. Quindi di fatto nei mesi scorsi, nell'anno scorso, abbiamo già iniziato, cioè abbiamo già effettuato diversi momenti di confronto con i portatori di interesse, a parte il questionario di cui parlavo prima. Quindi abbiamo già fatto una parte di ascolto libero, diciamo, nel momento in cui ancora preparavamo i documenti per da approvare poi con l'assunzione. E con l'assunzione scatta, dal 4 di gennaio è scattato il momento delle osservazioni ufficiali, diciamo, da parte di tutta la cittadinanza, che siano cittadini singoli, che siano gruppi, che siano portatori di interesse, eccetera. E l'abbiamo anche voluto tenere il più lungo possibile, quindi tutti i 120 giorni, che era il periodo massimo che prevedeva la legge regionale, proprio per dare maggior valore, insomma, per continuare un confronto reale con tutti quanti. E daremo ovviamente massima diffusione, l'abbiamo già cominciato a fare, per avvisare tutti quanti del periodo delle osservazioni. E c'è il tema che è venuto fuori anche qui nella commissione comunale dell'informazione, della formazione dei tecnici privati e degli altri portatori di interesse. È già iniziata la comunicazione, ma già adesso partiamo nelle prossime settimane con una serie di tavoli anche proprio con i tecnici, ma non solo, proprio per illustrare il contenuto del PUG e per facilitare tutti quanti nel compito delle osservazioni. L'ultima cosa che ci tenevo a dire è uno strumento nuovo, il PUG. La regione è partita con questo, cioè, ha voluto insomma dimostrare anche molto coraggio in questo. Non tutte le regioni hanno degli strumenti urbanistici così innovativi. Tanto è stato detto fin da prima ancora dell'approvazione alla fine del 2017. Dal punto di vista cioè, politico, nel senso di relazioni fra l'ente locale e la regione, devo dire che un lato positivo è che appunto c'è, cioè, la legge è scritta, però un conto è quando si scrive la legge, un conto poi quando si va a cominciare a creare gli strumenti urbanistici. Noi come Unione Terre d'Argine, col nostro PUG intercomunale, abbiamo subito accettato la proposta che la regione ha fatto poi agli enti locali, anche di accompagnarci in questo percorso. Quindi questo percorso che stiamo facendo appunto ci vede sempre interlocutori con la regione, perché è chiaro che c'è sempre anche da chiedere e da discutere che cosa significa poi attuare quello che viene per forza sommariamente descritto dalla legge regionale. Quindi è un accompagnamento che la regione ci fa, speriamo, per tutto questo cammino. Io ho finito, passo la parola all'architetto veronese per una presentazione più puntuale.
Sì, buonasera a tutti. In realtà, insomma, sono stati introdotti molti temi e molti sono stati già affrontati in sede di commissione nei giorni e nelle settimane scorse. Come veniva detto, la legge si è staccato da lì.
È ripartito.
Dicevo, come è stato detto, la legge introduce quindi un triplo passaggio: assunzione, adozione e approvazione. Tutto quello che è stato l'anno passato di lavoro fa parte della preparazione del quadro conoscitivo e della proposta del PUG, che è stato oggetto dell'assunzione in giunta dell'Unione. Dopodiché la legge dà non solo il doppio passaggio successivo, ma dà anche delle tempistiche abbastanza precise. Questo credo che sia da sottolineare, perché assumendo, come abbiamo fatto, la proposta a fine dell'anno 2022, noi siamo in questo momento perfettamente in linea rispetto a quello che prevede la legge regionale di arrivare all'approvazione definitiva entro quest'anno qui, entro il 2023. La legge dice che tra l'assunzione e l'adozione ci possono essere al massimo 6 mesi, che tra l'adozione e l'approvazione ci possono essere al massimo altri 6 mesi, quindi vuol dire che siamo in linea per chiudere entro la fine di quest'anno e approvare il nuovo strumento urbanistico per l'intera Unione. Come detto, siamo nella fase di osservazione che per scelta politica è stata estesa in automatico ai 120 giorni massimi consentiti dalla legge. Credo che questa sede sia la più opportuna per invitare tutti quanti alla massima partecipazione a questa fase di osservazioni, perché è un passaggio molto importante per i cittadini, per i proprietari che hanno in questa finestra di tempo la possibilità di esporre alcune tematiche puntuali che ovviamente il piano e le analisi condotte per il quadro conoscitivo nella loro genericità non hanno potuto affrontare, e questa invece è l'occasione per affrontare le tematiche più puntuali e le esigenze più puntuali dei singoli cittadini. Quindi l'invito è quello di diffondere il più possibile la notizia che siamo dentro già nella fase di deposito delle osservazioni. Fino al 4 maggio chiunque può presentarle. L'occasione è buona per ricordare anche un dettaglio tecnico: le osservazioni vanno presentate all'Unione, non al Comune, quindi se qualcuno vi contatta per avere informazioni in merito, l'ente procedente è l'Unione, quindi le osservazioni vanno depositate in Unione sia come PEC oppure anche a mano nel protocollo, l'ufficio protocollo dell'Unione a Carpi. È un passaggio molto importante perché verrà accompagnato, come veniva detto anche in precedenza, da una serie di ulteriori iniziative pubbliche per diffondere il più possibile i contenuti del piano, contenuti che sono oggettivamente anche difficili in alcuni passaggi perché è uno strumento tecnico, ma che cercheremo di spiegare in diverse sedi nel linguaggio più opportuno. Abbiamo preparato anche, per la prima assemblea pubblica che faremo a Campo Gagliano, lo mostreremo anche ai cittadini, un breve video che in 6 minuti dice le pillole, diciamo, del PUG, i contenuti principali, e lo dice con un linguaggio molto molto comunicativo e non tecnico. Sul comunicativo mi tengo anch'io abbastanza stasera, perché il dettaglio tecnico ovviamente è molto pesante, anche è molto, molto specifico, fermo restando che questa è una fase in cui il rapporto, anche la richiesta di chiarimenti è centrale per far funzionare meglio lo strumento. Diceva il sindaco che è stata fatta anche la scelta politica di non far scattare la salvaguardia subito. Significa che questo piano è ancora una proposta, ma non produce i suoi effetti. È un passaggio importante perché rende tutta la fase di partecipazione più costruttiva, fatta su un documento che è ancora in fase di miglioramento e di perfezionamento, e potrà migliorare solamente con il coinvolgimento massimo sia delle persone sia dei tecnici che lavorano sul territorio, che dovranno applicare le norme. Da questo punto di vista la nostra disponibilità come ufficio di piano per dare chiarimenti a chiunque è totale. Ricordo anche che, per esempio, per dirne solo una, c'è uno strumento che per adesso è stato poco utilizzato, ma che ci aspettiamo sia molto utilizzato in questa fase, dello sportello PUG. Ogni giovedì pomeriggio chiunque si colleghi sulla pagina internet del PUG dell'Unione c'ha un link. Cliccando dentro, se ha una webcam, si collega direttamente con l'ufficio di piano e noi rispondiamo direttamente alle domande senza appuntamento, senza niente. Quindi andiamo in diretta a rispondere alle esigenze di chi ci contatta. Lo dico per il vostro ruolo anche di rapporto con i cittadini, naturalmente, e con i tecnici che lavorano sul territorio. della parte tecnica del piano che è stata presentata in commissione, soprattutto nella commissione allargata prima di Natale e prima dell'assunzione, io la riassumerei semplicemente parlando della filosofia di fondo del piano, perché poi dalla filosofia di fondo si capisce anche come è strutturato il blocco degli elaborati. È un piano che, come si diceva, non riflette come i precedenti su quanto si cresce e su dove si va a crescere. Erano i due argomenti principali dei vecchi strumenti: provare a ipotizzare quanto cresceva la popolazione nel giro di 15 anni, generalmente mai beccandoci, ma questo era un commento a parte, e dove doveva andare a crescere anche, cioè in quale zona andare a espandersi. Tutta questa riflessione fa parte di un'altra stagione dell'urbanistica, non siamo più in quella stagione. Questa stagione invece è con quello che abbiamo, come riusciamo a migliorare la qualità del vivere, la qualità della comunità, la qualità anche del costruito e degli spazi pubblici. Questa è la filosofia, e quindi il piano prende tutta una serie di analisi e di elaborati che rispondono a questa filosofia. Quindi il quadro conoscitivo ha questo taglio, non ha un taglio onnisciente, individua delle criticità e dalle criticità prova, attraverso un pacchetto di elaborati che non si era mai visto prima negli strumenti urbanistici, che sono quelli della strategia, prova attraverso gli elaborati della strategia a dettare degli spunti che possono essere delle soluzioni a quelle criticità individuate. Quindi ci sono le regole di trasformazione del territorio, si sa che cosa si può costruire in ogni zona del territorio, quello diciamo che è il classico approccio dell'urbanistica, ma ci sono anche degli spunti molto innovativi, perché per ogni quartiere, ogni frazione vengono individuate una serie di criticità, e criticità possono essere di natura urbanistica, di natura viabilistica della mobilità, ma anche di servizi, o della fragilità della popolazione, o della fragilità ambientale. E questo è un tema importantissimo che entra per la prima volta a due piedi dentro all'urbanistica, quello della fragilità ambientale anche degli spazi già costruiti. Ecco, da quelle criticità il piano prova a dare degli spunti su come potrebbero essere risolti in futuro. Non dà e non può darli per legge delle risposte puntuali, non può dare dei progetti, non ci sono dei progetti con localizzazioni ben precise dentro alle piante, alle tavole del piano, non ci sono nuove strade disegnate dove passeranno, ma passa un metro più in qua o più in là. Non è più compito dello strumento urbanistico individuare questo livello di dettaglio, il compito dello strumento urbanistico è dettare una serie di strategie adeguate a risolvere le criticità che ci sono in atto. Il come si risolve puntualmente e come si coniuga la strategia in un progetto fa parte di una fase di attuazione, che è l'azione amministrativa dei prossimi anni, che deve essere coerente con il PUG. Questo è molto importante, perché la Regione nella sua intenzione vede il PUG come uno strumento che non è oggetto di varianti in futuro, quindi deve essere uno scenario complessivo che vale da qui a almeno il 2050, che è il primo step che si dà la Regione sul tema del consumo del suolo, che proviamo noi a intuire essere anche l'orizzonte temporale su cui il PUG costruisce le proprie strategie. Qui c'erano degli spot di descrizione molto sintetica che abbiamo già usato anche in Consiglio dell'Unione per chi di voi ne fa parte, ma in parte sono state già richiamate nell'intervento del sindaco, quindi non starei a ripeterlo. Quello che forse vale la pena approfondire, come è stato già detto anche in commissione l'altro giorno, è l'impianto strategico, proprio perché è l'elemento innovativo rispetto all'approccio classico dell'urbanistica. Come è stato detto, dai cinque assi è stata articolata una griglia di obiettivi generali, obiettivi specifici e singole azioni molto molto ampia, molto dettagliata di possibili azioni. Quello che non è stato detto e vale la pena sottolineare è che tutta questa griglia fitta di obiettivi e di azioni è già incrociata con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con le missioni, gli obiettivi del PNRR. Questo è importante, l'ho detto anche in commissione, ma lo ribadisco anche davanti ai cittadini, è importante perché questo consentirà ai comuni dell'Unione di avere uno scenario proprio strategico di riferimento che è già coerente con i grandi temi dei finanziamenti sovralocali, sovracomunali e sovranazionali anche in alcuni casi. Questo significa che quando ci sarà il nuovo finanziamento del PNRR su quel tema preciso, se quel tema preciso faceva parte già dell'impianto strategico del PUG e abbiamo cercato di coprire il più possibile naturalmente questi campi, allora sappiamo già che il comune potrà candidarsi a partecipare a questo finanziamento senza ulteriori atti intermedi, ed è un passaggio molto importante anche per le tempistiche che hanno questi finanziamenti. Non dimentichiamoci, stiamo scoprendo l'acqua calda, che gran parte degli investimenti che cascano sul territorio più significativi in questa fase storica derivano proprio da questo tipo di finanziamento, quindi può cambiare le sorti anche di un comune essere già attrezzati a rispondere in maniera adeguata. Oltre a questa griglia di azioni e di obiettivi, gli elaborati del piano sono strutturati su due livelli, che sono proprio i due livelli che sono stati citati nell'intervento del sindaco, perché è un piano di unione, ha la dimensione dell'area vasta, ha delle tematiche che possono e devono essere affrontate in un livello che non ha senso racchiudere dentro i confini comunali, e poi avrà anche delle strategie invece più puntuali e più locali che riguardano il tema, per così dire, della prossimità, cioè della qualità della vita di prossimità. Sono un doppio livello. Il livello degli elaborati della strategia d'unione è quello che abbiamo cercato di affrontare più nel dettaglio dentro al Consiglio dell'Unione, perché era quello il livello più adeguato, e che è anche stato oggetto di alcune mostre. Per chi ha seguito, c'è stata una mostra a Carpi aperta fino a pochi giorni prima di Natale sul tema delle strategie di unione. Abbiamo partecipato con il nostro PUG ancora in costruzione alla rassegna urbanistica regionale a Bologna, dove ci hanno chiesto di esporre il nostro approccio proprio sul tema strategico. E poi c'è invece questa dimensione più locale, che è più l'oggetto, diciamo, delle discussioni, delle chiacchierate che stiamo facendo all'interno delle commissioni e dei consigli dei singoli comuni, perché riguarda un po' più nome e cognome, diciamo, degli interventi. Quindi questa è la parte su quale ha già detto la sindaca. Per quanto riguarda le strategie locali, un bel po' di spunti sono già stati affrontati nell'introduzione. Quello che vale la pena riflettere naturalmente è che ci sono diverse scale di lettura anche della dimensione locale, in particolare quando si parla di un comune c'è la lettura interna ai centri abitati, che è assolutamente importante, ma c'è anche la lettura di connessione tra diversi centri frazionali e più in generale il come si vive il territorio extraurbano, che diventa importante. Il come si vive il territorio extraurbano, lo dico in sintesi senza ripetere ciò che è già stato detto nell'introduzione, per questa unione e per questo comune riguarda soprattutto il come si mette in rete il patrimonio, le emergenze di natura ecologico e ambientale, ma anche culturale e testimoniale che ci sono presenti nel territorio. Lo si mette con una serie di spunti legati alle connessioni ciclopedonali, un nuovo modo di vivere anche il territorio rurale per fruizione sia ricreativa, ma anche, pensiamo noi, in alcuni casi anche per connessioni con i centri abitati, per raggiungere i servizi negli spostamenti casa lavoro o casa scuola. Sono temi sul quali vale la pena riflettere. In particolare, visto che comunque stiamo stasera siamo nel comune che forse ha caratteristiche uniche all'interno dell'Unione per la sua ubicazione anche geografica e per il suo ruolo storico. È chiaro che rispetto agli altri comuni non c'è solo un tema di rapporto tra Campo Galliano e il resto dell'Unione, ma c'è il tema di come, del rapporto tra Campo Galliano e il sistema urbano modenese, il sistema urbano reggiano e il sistema lineare della Via Emilia, che sono un'unicità di Campo Galliano rispetto agli altri tre comuni. Ma da questo punto di vista è chiaro che la strategia punta anche a un ruolo di porta per l'Unione visto dal punto di vista di Campo Galliano, e la porta può avere diversi anche connotati. Noi crediamo che una carta ancora importante da giocare anche in futuro sia quella dei Laghi Curiel come porta anche di fruizione turistico-ambientale, ricreativo-ambientale da giocarsi anche in futuro. E su questo mi fermo un secondo, perché naturalmente come forse saprete, dentro Puga abbiamo deciso di approfondire in maniera molto dettagliata gli aspetti della pericolosità idraulica. Stiamo parlando di un Pug delle terre d'argine, non a caso, cioè è un elemento identitario e caratterizzante da questo punto di vista, quindi vale la pena perdere due parole in più su questo. Il lavoro è stato fatto molto seriamente insieme anche agli altri enti competenti sul territorio. È un lavoro che non è standard per un piano urbanistico, e non si chiude col piano urbanistico, è un rapporto aperto con gli altri enti aventi competenza sul territorio, sulla sicurezza, che puntiamo a sviluppare con un tavolo aperto nel quale tutti gli enti si aggiornino a vicenda su quello che viene fatto sul territorio. Lo dico perché chiaramente stiamo parlando di Laghi Curiel, e Laghi Curiel dal punto di vista della sicurezza idraulica è il luogo simbolo, quindi pur nella delicatezza di questo luogo noi pensiamo che si possa abbinare la sicurezza con modalità di fruizione leggera e anche innovativa e anche sperimentale da un certo punto di vista su questi laghi, con un patto con il territorio. Naturalmente nessuno ignora il tema della sicurezza, quindi quello prima di tutto, soprattutto quando si parla delle persone, ma il tema di come abbinare la sicurezza con forme di sostenibili di fruizione di quel luogo può rilanciare il ruolo dei laghi anche come porta dell'intera Unione dal punto di vista della fruizione ecologico-ambientale e non solo. Per quanto riguarda invece i centri abitati, in parte è stato già detto, ma è chiaro che diventa centrale nella politica di riqualificazione avere un sistema di spazi pubblici e di servizi messi in rete molto efficace. Quello è il cuore della riqualificazione. Dicevamo prima, dobbiamo capire di che cosa parla il PUG e capiamo anche gli elaborati. Il PUG parla di come migliorare i nostri centri abitati, quindi deve anche offrire degli spunti di riqualificazione a partire dai servizi che ci sono, a partire dai contenitori che già ci sono, occasioni di riqualificazione sul territorio già in essere, ma anche preparandosi alle nuove occasioni che verranno. E questo è un altro tema importante. Dentro lo strumento urbanistico ci sono individuati dei luoghi e degli edifici e dei quartieri da rigenerare e da riqualificare, ma l'impianto normativo del PUG dice chiaramente e dà gli strumenti per farlo che in futuro qualsiasi nuova occasione che presenterà le stesse caratteristiche sarà trattata alla stessa maniera, anche se adesso non compare nella cartografia del piano. Questo è un altro aspetto molto importante, perché non è che gli edifici dismessi sono quelli localizzati adesso in cartografia e dopo mi dispiace, ma se ce n'è un altro non sappiamo come trattarlo perché non è nel piano. No, c'è un impianto che dice si applica la stessa metodologia quando si presentano le stesse condizioni. ma naturalmente alcuni contenitori già ci sono e li conosciamo, quindi a partire da quelli il PUG già li individua. Vedrete che è tutto un tentativo di mettere in rete questi contenitori e di promuoverli dal punto di vista anche della connessione ciclo-pedonale. La spina urbana e l'asse della cultura che veniva citato prima va letta anche in questa ottica. Poi naturalmente c'è un tema centrale qui nel capoluogo che è legato alla funzione di Via di Vittorio, che per la sua forte presenza di flussi di attraversamento in questo momento fa fatica a fungere da elemento di connessione delle diverse parti del capoluogo ed è più un elemento di cesura, anche per le caratteristiche fisiche della sezione stradale che è molto grande. Questo è un tema da